La Rosa dei Venti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Nuovo appuntamento con La Rosa dei Venti, ma questo è l'ultimo per questa stagione. Infatti, con questa settimana si chiude questa trasmissione di approfondimento di Radio Sieve. Permettetemi di ringraziare subito in apertura Bruno Pezzano, che di questo programma ne cura la messa in onda, la regia. In pratica, senza Bruno non avremmo fatto neppure una trasmissione di tutte quelle che abbiamo mandato in onda da settembre fino ad oggi. Grazie di nuovo dunque a Bruno Pezzano, come ringrazio in apertura tutti i miei opinionisti, da Massimo Biagioni ad Alessandro Scipioni, a Giuseppe Matulli, a Michele Ventura, a Paolo Bartolozzi e a Eugenio Giani. Allora, ultimo appuntamento e il titolo è emblematico: La storia che ritorna. Sì, perché tutte le volte che siamo arrivati a questo punto della stagione, fine giugno, massimo la prima settimana di luglio, ci siamo posti la domanda: ma quando torneremo dopo le vacanze, che situazione troveremo? Perché anche questa volta questo enigma non è avulso da questa discussione. Cosa potremo trovare o anche ritrovare dopo la pausa estiva? Perché anche quest'anno andiamo in ferie con i soliti dubbi. Reggerà la maggioranza? Di conseguenza, reggerà il governo Conte 2? Oltre alle solite difficoltà di rapporti all'interno di una maggioranza, non di programma ma di scopo, in questi giorni si vanno aggiungendo anche difficoltà di ordine numerico. Al Senato, infatti, dopo il passaggio nel gruppo della Lega di una senatrice del Movimento 5 Stelle, la maggioranza è sempre più risicata. Dunque le domande: cosa ci attenderà con il mese di settembre? Quando? Cosa non trascurabile? Diverse regioni saranno chiamate a rinnovare i vari consigli regionali, appunto. E la seconda domanda: possibile che l'ipotesi fatta balenare dal presidente Mattarella, in caso di crisi dell'attuale esecutivo si torna al voto, possa essere un collante forte per la vita del governo? Sentiamo cosa ci ha risposto per primo Massimo Biagioni.
Certo, se Stefano e la redazione tenessero da parte le domande, raccomandando di escludere il Covid, quello per l'amor di Dio, ogni anno potrebbero pescare tranquillamente su quelle dell'anno precedente. Io tempo fa ho postato dei pezzi di una relazione su Facebook, di una relazione fatta 35 anni fa, e il problema è che nessuno se ne è accorto, e anzi sembrava una cosa abbastanza attinente all'oggi. Reggerà la maggioranza? E ci facciamo sempre la stessa domanda, e certamente al momento riesce a barcamenarsi. Certo, le carte sono quelle e dicono che all'interno del PD c'è una certa fibrillazione. È Gori che fa quell'uscita per ponendo un problema di leadership, facendo sottendere un Bonaccini che ha fermato la valanga di Salvini, la fibrillazione di Renzi che cerca di avere più visibilità e peso, e che non so quanto gli valga anche in termini di ritorno di simpatia e di voti. E poi c'è all'interno dei 5 Stelle una forte agitazione per queste incursioni che Di Battista promette di fare. E certamente il potere è un gran collante, e lo stipendio pure. Anche i grillini hanno conosciuto, per dirla con il Brenner, un celebre film di tanti anni fa, I piaceri del mondo occidentale, oppure ricordando come Andreotti diceva che il potere logora chi non ce l'ha. In effetti Conte per il momento regge, il PD poco ma sale, mentre scende Salvini emerge le 5 Stelle. Vedremo se le regionali si riprenderà fiato la Lega, oppure avrà un altro stop. Non solo la Toscana, ci sono regioni importanti. Emergerà la candidatura Zaia? Beh, io penso che a ottobre verrà il Red Rationem, la finanziaria, i licenziamenti che cominceranno a correre, l'economia in ginocchio, e saranno i risultati a decidere. Tenere sempre a mente la parabola di Renzi, se qualcuno si ritenesse molto forte. E anche il monito, diciamo il messaggio che Mattarella manda, diciamo che o così o si vota, e io penso che non basterà dire votami me perché sennò viene Salvini e la Meloni, perché in tanti comuni abbiamo visto che quel tipo di politica e quel tipo di scelta, o mangi la minestra o salti la finestra, in molti hanno preferito di saltare la finestra. Sullo sfondo da mesi c'è sempre il comitato di pietra Mario Draghi, che potrebbe fare il governo di salute pubblica, il governo del presidente, con tutti dentro, da Crosetto di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, a Giorgetti della Lega, da Cottarelli a Calenda, alla Bonino, magari lo stesso Conte agli esteri, eccetera eccetera. Ma saranno soprattutto i risultati, come l'economia, non tanto i diritti civili, non tanto gli immigrati, perché quelli sono spot da una stagione, da un'estate, da un periodo. Poi alla fine, come dimostrano sempre tutte le volte le elezioni negli altri paesi, l'economia e i soldi in tasca alle persone e la tenuta delle famiglie e delle imprese farà la differenza.
Grazie a Massimo Biagioni. Ora la parola passa invece a Alessandro Scipione.
Il governo Conte è morto da mesi, il governo Conte è morto perché non ha più una prospettiva. Qui non è solo un fatto di numeri, perché ci sono dei governi che sono durati anche a lungo avendo numeri esigui, avendo un progetto, avendo un'idea. Qui l'unico progetto e l'unica idea è cercare di non andare ad elezioni, perché molti deputati sono terrorizzati dal fatto che non verrebbero rieletti. Ma gli uomini si muovono in base alle idee, i paesi vanno avanti in base ai progetti. Non si può pensare che il mero mantenimento delle posizioni di potere possa legittimare l'andare avanti all'infinito, anche e soprattutto in una situazione di crisi tragica come questa. Noi credo che quello che ha detto il presidente Mattarella debba essere sacro, cioè andare ad elezioni se il governo cade sarebbe una cosa inaccettabile. Un governo ulteriormente non legittimato dal popolo italiano. Il Movimento 5 Stelle è in crisi totale perché si è sempre presentato in alternativa al PD, ai palazzi di potere. Adesso parla solo di responsabilità, ma non si capisce quale sia questa responsabilità, e vuole solo preservare posizioni di potere da un elettorato che non lo accetta più. È in sfaldamento totale. I passaggi di deputati sono normali, perché sono quei deputati, quei senatori che hanno ancora una coerenza e non riescono più a ritrovarsi come in questa maggioranza, che ha tradito totalmente gli impegni presi dal movimento rispetto ai suoi elettori. L'elettorato in grossa parte se ne è già andato, non lo capisce più. Il Partito Democratico e 5 Stelle ideologicamente non hanno nulla a che spartire, nulla, però vanno avanti quasi per inerzia a un certo punto, senza fare quello di cui il paese ha bisogno, senza avere una progettualità, ma per mantenere posizione di potere. Sicuramente le elezioni regionali saranno un grosso indicatore, ma anche qui, dove c'è un'elezione diretta al presidente, è difficile per il 5 Stelle aggregarsi al PD, perché avrebbe una ancora peggiore e sonora bocciatura di un movimento già in crisi, in sofferenza da questo punto di vista. Quindi è chiaro che se non riesce a riprodurre in sedi locali alleanze governative agli elettori, perché le boccerebbero, stiamo parlando del nulla ormai. Conte è un uomo che porta avanti una maggioranza che non esiste più da tempo. Muore oggi, muore domani, il governo è una cronaca di una morte annunciata. Per quanto invece riguarda la situazione ancora più forte delle elezioni regionali, questo può essere veramente un test di cambiamento. Veramente in questo momento si può sancire la fine dell'egemonia di alcuni poteri forti e il ridare il mandato agli italiani. Io sono convinto che gli italiani abbiano bisogno di ridare sovranità al popolo, e credo che il popolo abbia il sacrosanto diritto di tornare alle urne per decidere, soprattutto in un momento di crisi, soprattutto in un momento difficile, chi debba disporre del suo destino.
Grazie anche ad Alessandro Scipioni. Ascoltiamo invece cosa ci ha risposto ora Giuseppe Matulli.
La disgregazione che nasce dalle elezioni ha comportato e comporta nei governi Conte 1 e Conte 2 la presenza comunque del gruppo di maggioranza relativa, che non si sa bene che politica voglia fare, perché è un populismo che ha più slogan che proposte e che ha posizioni ideologiche per cui non si riesce nemmeno a discutere, e posizioni e alleati che sono sia in un caso che nell'altro, sia per quanto riguarda la Lega che per quanto riguarda il Partito Democratico, su posizioni politiche completamente diverse. Vero è che questo tipo di governo, che era nato per evitare che Salvini si prendesse i pieni poteri, sta da questo punto di vista raggiungendo l'obiettivo, la disgregazione continua dei consensi nei confronti di Matteo Salvini è un dato che dovrebbe essere il raggiungimento dell'obiettivo politico di questo governo. Ma nel frattempo è arrivata la pandemia ed è arrivata la spinta inevitabile a reagire rispetto ad una situazione che sta diventando ogni giorno più drammatica da un punto di vista economico, dopo essere stata superata in modo, o almeno in via di superamento, in modo, devo dire, anche abbastanza brillante rispetto agli altri paesi, la situazione che pure si è presentata è gravissima dal punto di vista sanitario. Nessuno ovviamente vuole andare alle elezioni, non ci vogliono andare i 5 Stelle perché prendono la batosta, non ci vuole andare il Partito Democratico perché poi non ci sono prospettive, non ci vogliono andare singoli parlamentari perché ovviamente non hanno nessun tipo di certezza di essere rieletti, non ci vuole andare il Capo dello Stato perché non ha poi da prevedere una maggioranza diversa, però tante volte la mancanza di un'alternativa rende così impropriamente sicuri che alla fine le cose crollano indipendentemente da chi, da qualcuno che le voglia far crollare. Quindi la situazione è molto delicata, anche perché ogni forza politica, in modo particolare quella più spregiudicata, cioè i 5 Stelle, ogni tanto pensano che facendo una battaglia o reggendo su una determinata cosa o ricattando su una posizione particolare recuperano i consensi che invece avevano perso. Quindi è una situazione molto difficile e che, con cui dovremo fare i conti anche alla ripresa autunnale sicuramente. Bisogna che il governo o chi per lui riesca a avere almeno 3 o 4 proposte concrete. Non possiamo perdere la faccia con l'Europa e non possiamo soprattutto inoltrarci verso l'inverno senza avere delle prospettive anche di recupero di un minimo di occupazione, di un minimo di ripresa economica. Fare previsioni in questo momento non è pensabile. Fa bene il Presidente della Repubblica dire che si va alle elezioni, che nessuno pensi di fare dei giochini, perché è l'ulteriore contributo ad una stabilità che pure dovrebbe essere assolutamente necessaria.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ed ora il turno è quello di Michele Ventura.
I mesi che abbiamo di fronte, i 2 mesi che ci separano da settembre, saranno assai complessi e pieni di impegni. Si dovrà in primo luogo garantire la riapertura dell'anno scolastico attraverso un adeguamento delle strutture e un impegno che faccia davvero della istruzione il punto centrale di riferimento dell'impegno di tutte le istituzioni. Vi dovranno essere sforzi combinati e congiunti di governo, regioni, autonomie locali per la ripartenza economica, per la ripresa delle attività industriali, commerciali, turistiche. Non si devono perdere posti di lavoro, non si devono chiudere imprese e per questo ci vuole un impegno su larga scala, immediato, urgente, perché vi sia per l'appunto questo straordinario rilancio delle attività complessive nel campo produttivo. Poi vi sono gli aspetti politici, ma la tenuta del governo dipenderà in larga misura dal conseguimento di questi risultati appena accennati. Il paese ha retto una prova durissima, quella della pandemia, ora è alle prese con questa grande questione che è quella economica e occupazionale, che può essere vinta soltanto attraverso una coesione delle forze politiche e delle forze sociali. Vi sono certo anche le elezioni regionali, ma la mia opinione è che tutti gli sforzi in questo momento, in queste settimane, dovranno essere concentrati sul rilancio del Paese. Intanto, buone vacanze a tutti.
Grazie anche a Michele Ventura. Ascoltiamo ora invece cosa ci ha risposto Paolo Bartolotti.
Ma prevedere quello che succederà a settembre non è semplice. Sicuramente anche i recentissimi dati del Fondo Monetario Internazionale parlano per l'Italia di una riduzione del PIL di circa il 13%, il che sarebbe un fatto gravissimo perché significa un impoverimento forte del nostro paese, e mi sembra che l'attuale governo sia del tutto impreparato ad affrontare questa situazione. L'abbiamo visto nel cosiddetto decreto rilancio, proposte assurde, di fronte a una crisi del mercato dell'auto così fortissima non si è previsto nessun incentivo per passare alle macchine meno inquinanti, come per esempio ha fatto la Francia, ma anzi addirittura si è finanziato il bonus per i monopatti nelle biciclette, cose ridicole, così come per quanto riguarda il settore del turismo, che è il settore più colpito dal coronavirus e dal lockdown e dalla crisi sanitaria che si è determinata. Si è previsto appena 3 miliardi rispetto sempre alla Francia che ha previsto 20 miliardi, addirittura con un bonus vacanze che difficilmente potrà essere accettato dagli operatori, visto che si tratta di credito d'imposta e quindi non si tratta di un vero e proprio contributo cash per chi va in vacanza. Mi sembra veramente una situazione preoccupante, perché penso che a settembre si svilupperà, se non verrà rinnovato per tutti i settori la cassa integrazione, si svilupperà un meccanismo di licenziamenti con la creazione di qualche milione di disoccupati. È comunque una situazione economica che è fatta da una parte da un continuo terrorismo ed emergenza sanitaria e dall'altro senza reali incentivi per far ripartire i consumi, per far ripartire l'occupazione. Questo è il quadro. Insomma, un governo è stato confusionale, impreparato, inesperto, incompetente, che tutti i giorni vediamo cambia continuamente opinione, o per meglio dire le forze di maggioranza non si trovano d'accordo quasi su niente. Più che un governo di scopo o un governo di programma, questo mi sembra sia un governo di inesperti, incompetenti, che ha un unico denominatore comune, la preoccupazione di andare al voto ed essere spazzati via dall'elettorato, e per questo approvano tutto e il contrario di tutto, senza idee, senza programmi, senza un progetto, senza niente, come anche le stesse categorie economiche hanno rilevato. Ecco, io credo che non si possa andare avanti così. Io penso che la politica ha delle regole di fondo e quando si governa solo per non andare al voto, ma non si ha un progetto, non si ha un programma, non si ha niente, non si gode nemmeno più del consenso elettorale, penso che la crisi è nei fatti, poi nei modi con cui si potrà determinare. Ci saranno alcuni dei senatori dei 5 Stelle che se ne vanno, ci sarà qualcuno che dice basta a questa confusione, oppure sarà la spinta della rabbia popolare che secondo me comincia a montare in modo preoccupante a spingerlo verso la crisi, questo io non lo so. Sicuramente una cosa è certa, questo governo, al di là delle sfilate sugli stati generali, non ha un progetto, non ha idee, non ha capacità, non sa eliminare la burocrazia, anzi è esso che la genera, perché quando si fanno provvedimenti con 258 articoli, 500 pagine e 98 decreti attuativi da realizzare, si genera burocrazia. Il governo, la burocrazia la genera con le norme che emana, con quello che provvede, con i meccanismi che determina. Pensare ci sono ancora delle persone che devono ricevere la cassa integrazione di marzo, questa è la dimostrazione che c'è incompetenza, che c'è impreparazione. Basta vedere nel settore della scuola quello che non combina questo ministro, che è veramente una persona impreparata, incompetente, inesperta, che non è all'altezza del compito a cui è stata chiamata, e questo varrebbe per tantissimi altri ministri, compresi quelli del Partito Democratico, che veramente ha dimostrato di non essere in linea con la tradizione e la coerenza del partito di governo che in altre occasioni ha dimostrato. Insomma, siamo in una situazione di arruffamento, basta vedere fra 20 giorni il ponte di Genova è pronto e non si sa ancora chi dovrà essere consegnato, chi dovrà collaudarlo e gestirlo, quindi di fronte a un commissario e a una capacità di una regione, quella Liguria, di realizzare un ponte in un anno e mezzo, c'è l'incompetenza, c'è l'impreparazione, c'è l'indecisione del governo governo nazionale che non sa a chi deve essere consegnato e chi dovrà gestirlo. Io penso quindi che se questo governo prima se ne va, meglio è sicuramente per gli italiani. Poi se nascerà un nuovo governo, se si andrà a voto, io questo non lo so, ma sicuramente una cosa io so, che questo governo non è all'altezza dei compiti che la storia richiede all'Italia e al nostro paese in un momento difficilissimo come l'attuale.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Ed ora ascoltiamo cosa ci ha risposto Eugenio Giani.
Insieme al Covid, per il Covid, uno scenario che non avevamo mai fronteggiato. Elezioni a settembre per 6 regioni italiane e una regione a statuto speciale. È evidente che questo porterà una dialettica politica che si riverbera sul piano nazionale. Io penso che comunque l'orientamento del governo e delle forze di coalizione che lo sostengono porterà a affrontare questa scadenza senza toccare quello che è l'equilibrio di governo nazionale. Magari sulla base dei risultati potrà avvenire che dopo vi siano fenomeni di instabilità in Parlamento. E comunque è giusto considerare che questo Parlamento debba arrivare a eleggere un Presidente della Repubblica. L'arbitro deve essere il frutto di un Parlamento che lo elegge alla fine dei suoi 7 anni di mandato, non di un Parlamento che viene a essere costruito per l'elezione di un Presidente della Repubblica. Quindi se Conte ce la farà bene, se non ce la farà, che comunque non si vada a votare prima del 2022, quando avremo appunto l'elezione del Presidente della Repubblica. Allo stato attuale questa maggioranza e questo governo sta sostenendo l'urto di un'emergenza drammatica come è stata quella sanitaria del Covid e della ripartenza come sono le difficoltà che chiaramente si riverberano sulla crisi economica. Io penso che ce la possa fare anche a superare l'urto di quello che sarà un momento elettorale che coinvolgerà tante persone e tanti territori come quello del mese di settembre.
Grazie anche a Eugenio Giani. Come vi ho detto in apertura, la Rosa dei Venti termina qui non soltanto per oggi ma per tutta la stagione. Ci ritroveremo subito dopo le vacanze estive con una nuova edizione di questo programma. Grazie a tutti per averci ascoltato, per averci dato fiducia nell'andare avanti. E l'appuntamento, ve l'ho detto, fine agosto, primi di settembre per una nuova edizione. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393 392 7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.